benvenuti qua, voi ormai siete degli esperti di questo luogo, per cui cercherò, io ho guardato un po' anche le presentazioni che avete già sentito per cercare di recuperare un po' di informazioni su quello che potreste già sapere piuttosto che no.
Ma ripeto pure.
E un po' di cose le ripeterò. Se qualcosa non è chiaro, vi prego come i bambini di alzare la mano e farmi le domande. L'argomento è un po' difficile, non è la prima volta che lo racconto, però per cui ogni volta cerco di renderlo sempre più semplice, magari mi aiuterete anche voi a renderlo ancora più semplice. Non posso non ricordarvi che quest'anno è l'anno internazionale della luce e per cui tutto ciò che ha a che fare con la luce viene in qualche modo celebrato, e la luce è quello che noi usiamo per fare le nostre osservazioni, e finora tutte le osservazioni, quasi tutte le osservazioni vengono fatte astronomiche, vengono fatte utilizzando la luce. Ci sono alcune cose, poi magari le accenno anche un pochino dopo, che magari possiamo usare che non sono luce, ma la maggior parte delle cose che noi conosciamo di come è fatto l'universo vengono veicolate attraverso la luce emessa dai corpi celesti.
Quindi intende luce visibile o luce intesa
come
radiazione elettromagnetica?
Luce, adesso vediamo, intesa come radiazione elettromagnetica. Per parlare dei nuclei attivi vi faccio un pochino di storia e un po' di ripassino di cose che dovreste sapere già, ma ve le riracconto volentieri. Vi parlo un pochino del racconto di come siamo arrivati a trovare queste strane galassie e un pochino di definizioni. Una carrellata molto breve, molto, senza entrare nei dettagli, nelle formule, in queste cose, delle proprietà di questi nuclei galattici attivi che noi chiamiamo AGN, da Active Galactic Nuclei in inglese, per cui io dico AGN senza rendermi conto che non è la sigla di nuclei galattici attivi. Parlerò di una cosa che si chiama modello unificato, cioè cerchiamo di unificare tutte queste proprietà per avere un'unica rappresentazione di questi bestioni. Un accenno di cosmologia di cui avreste dovuto già sentir parlare la lezione scorsa, se non vado errata, ma proprio un accenno di la cosmologia è lo studio dell'universo, per cui noi intendiamo come è fatto l'universo a grandi distanze e nella sua interezza, diciamo. E per cominciare da questo viaggio vi esorto a cercare di avere nuovi occhi. Questa è una citazione di Proust che mi piace sempre: l'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi, per cui di guardare le cose in una maniera un pochino diversa. E nuovi occhi perché, come diceva il Signore prima, le luci che usiamo sono anche non solo la luce visibile, ma anche tante luci diverse che forse avete già visto. Che cosa vogliamo studiare noi? Vogliamo studiare in generale l'universo, questa è un'immagine dei campi profondi di Hubble, e le studiamo come? Attraverso, come vi dicevo, la luce. Questa non è la luce, chiaramente, questa è una bellissima, mi piace molto Opusai, c'è anche un'altra immagine dopo. Questa è un'onda, l'onda forse più famosa, immagino che la conosciate tutti. L'onda, ci sono varie rappresentazioni diverse, qua c'è il Fuji con varie. L'onda del mare è un'onda completamente diversa dalle onde che noi studiamo come radiazione elettromagnetica. Non sto a entrarvi nei dettagli, ma la radiazione, un'onda non si potrebbe propagare nel vuoto, per esempio, mentre la radiazione elettromagnetica sì, tanto per dire. Cioè c'è bisogno di un mezzo per trasmettere l'onda del mare, mentre invece non c'è bisogno di un mezzo, cioè non c'è l'etere come pensavano gli antichi. Questa è una slide che dovreste, una figura che dovreste aver già visto, che riassume non funziona più la sì, se saranno scariche le pile, vabbè. Faremo meno, vi indico col dito dove vedete i colori dell'arcobaleno. Allora, questa è una rappresentazione di tutte le lunghezze d'onda che possono assumere le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche che noi chiamiamo luce normalmente sono quelle che rappresentano lo spettro del visibile, quelle che noi conosciamo come colori dell'arcobaleno. E vedete che rappresentano un pezzettino, e si va per un attimo e poi scompare, un pezzettino molto piccolo di tutte le lunghezze d'onda che noi possiamo, possiamo studiare. Oggi, è da meno di 100 anni, che noi possiamo utilizzare tutte le lunghezze d'onda, abbiamo costruito degli strumenti in grado di vedere, ascoltare, ricevere, captare tutte queste radiazioni e dedurne delle informazioni, farne delle immagini o comunque farne delle misure di, dell'emissione degli oggetti celesti in tutte le lunghezze d'onda. Questo è molto importante perché per i nuclei galattici attivi le prime misure sono state fatte a lunghezze d'onda diverse da quelle visibili. Non dimentichiamoci che la nostra Terra, per cui noi basiamo la maggior parte delle nostre misure, è avvolta dall'atmosfera. Questa è una bellissima immagine, secondo me, che dovrebbe dare abbastanza l'idea di quanto l'atmosfera sia avvolgente e anche di quanto sia sottile. Nonostante sia sottile, ci protegge da tutte le radiazioni nocive, quelle ad alta energia che vengono dall'universo, e però, e per cui è fondamentale che ci sia, altrimenti noi non saremmo qua, e d'altra parte però ci impedisce di osservare con chiarezza la maggior parte delle lunghezze d'onda che arrivano sulla Terra. E perciò molte delle osservazioni, per esempio quelle che utilizzano i raggi X, io nasco come nell'ambito dell'astronomia X, per cui la mia, diciamo, banda di elezione sono i raggi X, anche se ho studiato un po' tutte le lunghezze d'onda. I raggi X si possono osservare praticamente solo oggi da satelliti in orbita intorno alla Terra, e per cui andiamo al di fuori dell'atmosfera per evitare appunto l'assorbimento dell'atmosfera, altrimenti sono pochissime le sorgenti che riusciamo a vedere stando sulla Terra. Come vi dicevo, questo è un bene perché la radiazione X ad alta energia sono nocive e il DNA non sopravviverebbe a queste radiazioni se non ci fosse l'atmosfera. Un'altra cosa che forse avete già sentito, per cui dico brevemente, è questa, questo grafico rappresenta l'emissione di stelle di temperatura diversa e vedete che ogni curva ha un picco, ha una lunghezza d'onda diversa. Le lunghezze d'onda in questo modo, per questo tipo di emissione, questa si chiama legge di corpo nero, legge di Planck, dimostra che tutti i corpi che hanno una temperatura hanno un picco di emissione a una frequenza ben precisa. E questa frequenza si sposta a seconda della temperatura. Man mano che la temperatura è più alta, il picco si sposta verso lunghezze d'onda sempre più piccole, frequenze, sì, lunghezze d'onda sempre più piccole. Per cui un corpo che ha 5.000 gradi circa, 5-6.000 gradi come il Sole, ha un picco della temperatura che sta tra il giallo e il verde. Andando a temperature più basse andiamo verso il rosso, andando a temperature più alte andiamo verso il blu. L'ultravioletto, che sta al di là del blu e del violetto, ha una temperatura ancora più alta, e i raggi X, come possiamo vedere in questo grafico che associa le lunghezze d'onda a un termometro, nei raggi X siamo intorno a temperature di qualche milione di gradi. Cioè, voi scaldate un corpo a qualche milione di gradi, la maggior parte dell'emissione di questo corpo sarà nei raggi X. Se voi lo raffreddate, andate dall'altra parte, andate a lunghezze d'onda molto più lunghe, corpi molto freddi emettono onde radio. Questo per esempio è il motivo per cui i famosi occhiali a infrarossi riescono a vedere le persone che si muovono. Non so se le avete mai viste queste scene, certo ci sono nei film di guerra, in queste cose. Gli occhiali infrarossi vedono le persone perché la nostra temperatura è di circa 300 gradi Kelvin. Noi abbiamo circa 30 gradi al di sopra dei meno 270, e per cui la nostra temperatura è circa 300 gradi. A 300 gradi il picco dell'emissione è nell'infrarosso. Per cui noi siamo corpo nero che emette radiazione soprattutto nell'infrarosso, e per cui vedere un corpo nell'infrarosso è più facile che vederlo nella luce visibile. Noi emettiamo meno luce visibile di quanto emettiamo infrarosso. Questo vale per qualsiasi cosa, vale per noi, la Terra ha una temperatura circa di 300 gradi, per cui la Terra emette tanta radiazione infrarossa in generale, non soltanto noi. Ogni corpo perciò può essere visto meglio in una o nell'altra lunghezza d'onda. Quello che noi vogliamo studiare sono oggetti, come abbiamo visto, come possono essere le stelle, per esempio. Un altro modo per studiare l'impronta, diciamo, degli oggetti, questo dovreste averlo già visto, sono la distribuzione spettrale, cioè lo spettro di un oggetto. Che cos'è lo spettro? Non è altro che l'intensità in funzione della lunghezza d'onda, e in questo modo è possibile vedere l'andamento generale. Vedete che queste immagini non sono esattamente uguali alla forma ideale che vi ho fatto vedere prima. Questo perché nessun oggetto reale è esattamente un corpo nero. Però se voi guardate e mettete queste emissioni in generale sopra a una distribuzione di corpo nero, vedete che si assomigliano molto a emissioni di temperatura diversa. Ovviamente vedete quella disegnata in blu a una temperatura più alta, infatti il suo picco è a lunghezze d'onda più piccole. Quella rossa ha una temperatura più bassa ed è un picco a lunghezze d'onda più grande. Oltre all'emissione, diciamo, continua, cioè a tutte le lunghezze d'onda, si vedono anche quelle che si chiamano in questo caso righe di assorbimento. Le righe di assorbimento sono dovute alla presenza di molecole o di atomi che hanno, forse avete già visto anche questo, quelle che si chiamano transizioni quantizzate. Noi sappiamo che gli atomi non sono fatti, sono uno dei modelli iniziali era fatto come una specie di sistema solare con un nucleo degli elettroni. In realtà sappiamo che gli elettroni che stanno intorno all'atomo possono stare a livelli di energia diversa. Pensiamo degli elettroni che stanno sui gradini delle scale, l'elettrone può stare solo sul gradino, non può stare a metà tra un gradino e l'altro. E per cui quando si sposta da un gradino all'altro, l'elettrone può o catturare un quanto di energia, cioè un pezzettino di energia ben definito, oppure emettere lo stesso quanto di energia, a seconda che se l'elettrone va su un gradino più alto, ha bisogno di energia per salire in alto e per cui ruba questo quanto di energia alla radiazione esterna. Viceversa, se deve scendere, riemette questa energia che ha rubato. E per cui succede che se ci sono in presenza di un atomo in particolare, o di una molecola, questi elettroni rubano o cedono all'ambiente quella precisa quantità di energia. E per cui che cosa succede? Che vediamo delle righe di assorbimento e di emissione, cioè tutti i quanti di luce rubati stanno esattamente alla stessa lunghezza d'onda. Questi sono i tre tipi di spettro che possiamo vedere. Lo spettro continuo, qua in basso, che è dato da un corpo nero, tipicamente la lampadina incandescenza, che emette a tutte le lunghezze d'onda. Se la luce della lampadina viene fatta passare attraverso un gas, le molecole di questo gas rubano alcune particolari lunghezze d'onda e perciò vediamo le righe di assorbimento. Vedete qua due tipi di rappresentazioni diverse. In basso c'è quello che secondo me è più facile da interpretare, una curva che dà proprio un'intensità in funzione della lunghezza d'onda. In alto c'è invece una striscina colorata che è praticamente la stessa rappresentazione ma vista come un'immagine. E vedete che nell'immagine ci sono alcune righe nere che sono proprio dove questi atomi hanno rubato, diciamo, l'energia e proprio quella lunghezza d'onda lì. Se invece prendete soltanto un gas e gli date dell'energia, che cosa fa? Oppure questo gas, dopo che ha rubato questi elettroni, hanno rubato un po' di energia, sono saliti ai gradini alti, dopo un certo tempo si stufano di stare al gradino alto e ritornano al loro livello originale. sto un po' semplificando la cosa, ma comunque cosa succede quando questi elettroni ritornano al loro livello originale? Riemettono quel quanto di luce che avevano preso prima, oppure, siccome gli atomi, quello che vi ho fatto vedere prima, queste sono alcune delle righe di emissione dell'atomo di idrogeno, che è l'atomo più semplice che conosciamo perché ha una particella nel nucleo e un elettrone, e guardate quanti livelli riesce a fare ciascuna, non so se le vedete, ciascuna di quelle freccine lì rappresenta un possibile salto di un elettrone, e per cui queste sono, queste bianche che vedete qua sotto sono le righe di emissione e di assorbimento, per cui un atomo semplicissimo fa tutte quelle righe e molte altre ad alte lunghezze d'onda, per cui pensate quante righe diverse può fare un atomo. Quando riemette questo quanto di energia, si produce una riga di emissione. Queste righe di emissione le vedete su un continuo praticamente che non c'è, per cui è tutto nero, tranne alcune righe colorate. Se voi sommate diciamo, l'immagine di sotto con quella di sopra, ottenete l'immagine del continuo dove ci sono colori dappertutto. Perché è importante questo tipo di analisi? Secondo me è vedere lo spettro di un oggetto è come scoprire chi è l'assassino in un giallo. Quando uno vede questa cosa qua, sa esattamente che cosa contiene quell'oggetto che stiamo guardando. Per esempio, se io guardo questo spettro, dico questa qui è una galassia. È una galassia di un tipo particolare. Perché? Perché vedo degli assorbimenti ben precisi che stanno a lunghezza d'onda dove stanno due righe molto famose, molto, molto intense del calcio, quella la riga del magnesio, poi ci sono altre righe dell'idrogeno, eccetera, eccetera. Leggo un po' come l'impronta digitale di una galassia. Da cosa è fatto lo spettro di una galassia? Voi avete imparato che le galassie sono fatte da tante stelle, e lo spettro di una galassia non è altro che la somma di tutti gli spettri delle stelle in essa contenuti. E se voi andate a guardare, questo è lo spettro di una galassia e questi sono spettri di due stelle, e vedete così a colpo d'occhio che questo spettro assomiglia soprattutto a quello più in basso dei due come forma. Questo vuol dire che la maggior parte delle stelle che compongono quella galassia lì sono stelle di tipo G invece che stelle di tipo F. Adesso, senza entrare nel dettaglio di che cosa sono queste stelle, si può capire se la galassia, per esempio, contiene stelle piccole e vecchie come il nostro Sole, che è una stella di tipo G, oppure stelle molto grandi e molto brillanti come di tipo F, di tipo B, di tipo O, che sono più luminose, più brillanti, più calde. In questo modo possiamo andare a vedere un oggetto e scoprire che cosa contiene, che cosa emette. Per esempio l'elio, che è il secondo elemento più abbondante che c'è nell'universo, si chiama elio proprio perché le righe di emissione, la prima volta che è stato vista le righe di emissione di questo elemento, sono state viste nella luce del Sole. Successivamente si è scoperto l'elio anche nei laboratori, ed è esattamente lo stesso elio che c'è qua di quello che vediamo sul Sole. Ma le prime misure di delle righe di emissione e di assorbimento di questo elemento sono state fatte guardando la luce del Sole, e per cui si è pensato che fosse un elemento che stava solo sul Sole, e da cui il nome Helios, che è il nome greco del Sole. L'altra cosa che dovreste sapere già, fermatemi perché questo è un pochino complicato, è l'effetto Doppler, diciamo, cioè lo spostamento della lunghezza d'onda verso il blu o verso il rosso, a seconda che la sorgente che emette questa riga di emissione si stia allontanando o avvicinando a noi. Questo è un effetto fisico, ma si può pensare in qualche modo come se la sorgente si avvicina a noi e per cui la sua lunghezza d'onda si accorciano, perché intanto che si avvicina la lunghezza d'onda diventa sempre più corta e per cui la riga tende a spostarsi verso il blu. Se si allontana potete pensare che la lunghezza d'onda si allunga un po' e per cui la frequenza di emissione della riga si sposta verso il rosso. Questo ci serve, questo è un esempio, per esempio, di una galassia con le righe di emissione che si sposta verso il rosso, verso il blu. Questo effetto è stato utilizzato per... Vabbè, prima vi faccio, dopo vi dico dell'effetto Doppler. sapete che le galassie hanno forme diverse e per cui vedete che ci sono, questa è la classificazione iniziale di Hubble, possiamo pensare a una classificazione più moderna dove però sostanzialmente stiamo vedendo ancora gli stessi oggetti, si vede che anche se questa classificazione è stata fatta inizialmente solo sulla morfologia, cioè sulla forma che si vede che queste galassie hanno, si vede che anche i loro spettri sono in qualche modo legati a questa forma, per cui per esempio partendo dall'alto e scendendo verso il basso si passa da oggetti che sono galassie ellittiche, cioè che hanno una forma sferica, che contengono soprattutto stelle vecchie, a galassie sempre più a spirale, sempre più complesse come morfologia e che hanno anche righe di emissione e contengono stelle giovani e anche molto gas che emette in queste lunghezze d'onda. Fino a qua sto parlando di spettri ottici, qua stiamo parlando all'interno del campo della luce visibile. Come vi dicevo prima, l'effetto Doppler sposta queste righe di emissione verso il rosso, per cui se voi andate a misurare queste, per esempio, che vedete qua, sono righe dell'ossigeno, questa righe dell'idrogeno, voi sapete, le misurate in laboratorio, sapete che devono essere esattamente a 5.007 angstrom, andate a misurarle, vedete che la riga sta a 5.500 angstrom. Non è perché quella galassia ha un elemento diverso, ma perché la galassia si sta allontanando da noi e per cui la riga risulta spostata verso il rosso. Questo risultato è quello che ha usato Hubble per definire la sua relazione, da cui noi sappiamo, abbiamo poi dedotto che l'interpretazione, questa era la prima legge di Hubble, ne abbiamo dedotto che l'universo deve essere in espansione, perché l'altra unica interpretazione è che tutte le altre galassie si stanno allontanando da noi e noi siamo al centro dell'universo, il che, essendo passato qualche anno da quando Galileo ha deciso che non era la Terra al centro dell'universo, ormai siamo abbastanza convinti di non essere noi al centro dell'universo. E per cui la spiegazione semplice di questo fatto è che tutto l'universo si sta espandendo. Questa è una rappresentazione bidimensionale, chiaramente il nostro universo è tridimensionale, però è difficile immaginare un universo tridimensionale che si espande. Però potete pensare a un palloncino che diventa grande, alla torta che... Per cui questo effetto Doppler viene usato oggi per misurare in qualche modo la distanza degli oggetti. Siccome maggiore la distanza e maggiore è lo spostamento verso il rosso, possiamo utilizzare appunto questo spostamento verso il rosso per dedurre la distanza degli oggetti. Questi sono gli ingredienti che servono per andare poi avanti e cucinare questo piatto dei nuclei delle galassie. Cosa succede? Tassonomia, cioè definizione di strani oggetti che osserviamo nell'universo. Succedono varie cose. Negli anni 40 uno studente di astronomia decide di fare la sua tesi utilizzando dati di un telescopio. Questo è il signor Seifert, qualche anno dopo, davanti al telescopio con cui fa i dati della tesi, e misura gli spettri di alcune galassie. E vi ricordate gli spettri che vi ho fatto vedere prima, quelle belle righine strette, e vede che le righe delle galassie che lui misura invece sono molto più larghe. Queste sono righe strettine, ma vedete com'è larga questa qua, quella là. Vedete che sono cose molto strane, non si erano mai viste prima. E lui studia una ventina di questi oggetti nella sua tesi ed è così bravo che questo tipo di galassie prende il suo nome, per cui queste si chiamano galassie di Seifert o ancora oggi. Che cosa può dare questo effetto di righe larghe? Una delle cose più probabili è di nuovo l'effetto Doppler, ma l'effetto Doppler è utilizzato in un altro modo. qua non stiamo parlando di un'intera galassia che si sta allontanando da noi, per cui la riga si sposta verso il rosso, ma stiamo parlando delle singole molecole, degli singoli atomi che producono le righe, che stanno in una zona di questa galassia, e quando io le guardo, alcuni di questi atomi, se si muovono in maniera caotica, pensate, non so, all'acqua che bolle, tutte le molecole si muovono, no? Alcune di queste stanno andando verso di noi e alcune di queste si stanno allontanando. E perciò loro emettono sempre la riga alla loro lunghezza d'onda, se è 5007, è sempre 5007 quella riga lì. Però siccome alcune si muovono un pochino verso di noi, alcune si allontanano un po', noi vediamo queste emissioni hanno una lunghezza d'onda un pochino diversa, alcune un po' più verso il rosso e alcune un pochino più verso il blu. E cosa succede? Di fatto che questa riga non è più una riga stretta, dove tutta l'emissione è esattamente la stessa lunghezza d'onda, ma le vediamo un po' allargate. Che cosa vuol dire? Che queste righe larghe viste dal signor Seifert vengono da una zona in cui le molecole non sono ferme rispetto alla galassia, ma si muovono rispetto alla galassia. Il problema è che le velocità che Seifert misura sono altissime, per cui è un po' strano. Come fanno a essere così veloci queste molecole e a muoversi così in fretta? E questo rimane, almeno all'inizio, un mistero. Nel frattempo, durante la guerra, si incominciano a mettere a punto i radar, dove dopo la guerra si utilizzano anche le misure radio, e si fanno i primi radiotelescopi. Questo è uno dei primi radiotelescopi, sembra un'antenna della televisione, ma tutto sommato il meccanismo è quello: captiamo un'onda radio. L'onda radio è sempre un'onda elettromagnetica con una lunghezza d'onda molto grande, e per cui questi strumenti fanno osservazioni del cielo. Ma non c'era il televisore attaccato a questa antenna, per cui che cosa veniva fatto? Venivano fatte un'osservazione di strisce di cielo e si diceva: ah, c'è un picco di intensità in quella direzione là, per cui non c'era la possibilità di costruire un'immagine. Quello che venivano fuori erano, per esempio, quelle che si chiamano scatole di errore, e due zone in osservazione, per esempio, potreste avere una sorgente radio, anzi in questo caso due sorgenti radio, una localizzata qua e una localizzata là. Che cosa c'è? Che cosa emette questa sorgente radio? L'unica cosa che gli astronomi all'epoca riescono a trovare è una galassia, questa per esempio, che sta esattamente a metà tra queste due sorgenti radio, per cui non è associata né all'una né all'altra. E per cui anche qua diventa difficile capire che cosa produce queste sorgenti radio molto molto intense. Sono brillanti, sono oggetti veramente facili da vedere con questi strumenti. Che cosa pensano di fare gli astronomi? Per capire meglio la posizione di queste sorgenti radio, pensano di fare un trucco che poi è stato proposto, poi non necessariamente utilizzato, anche anni dopo per osservazioni con i raggi X, che è quello che si chiama dell'occultazione lunare. Cosa vuol dire l'occultazione lunare? Quando la sorgente, voi sapete che la Luna si muove intorno alla Terra, ha una velocità abbastanza elevata e per cui in qualche modo va a coprire zone diverse di cielo. E per cui voi potete osservare una sorgente che va a nascondersi dietro la Luna. La Luna passa tra noi e questa sorgente radio. Nel momento in cui la Luna copre questa sorgente, nasconde la sua emissione radio. E utilizzando delle tecniche che sono abbastanza complicate, ma allora lo sapevano fare bene, forse anche oggi qualcuno lo sa fare, si vede che il segnale, vedete lì per esempio le due curve di luce, cioè l'intensità in funzione del tempo, e vedete che l'osservazione del tempo va in questa direzione, si vede la sorgente, a un certo punto l'intensità della sorgente diminuisce, perché la sorgente si è nascosta dietro la Luna, quando alla fine riappare dall'altra parte, pian piano diventa sempre più brillante e poi torna a essere brillante come era prima. Che cosa vuol dire questa cosa qua? A me vuol dire abbastanza poco, però chi sa interpretare queste cose riesce a capire non solo esattamente la posizione dov'è, ma in qualche modo anche la forma, cioè a capire se questa sorgente è un punto unico, come potremmo pensare una stella, voi vedete una stella, un unico puntino, o se invece è una sorgente più grande, più diffusa. Utilizzando questa cosa si capisce che questa sorgente in realtà sembra una sorgente complessa, non è una sorgente, un unico punto di emissione. E in questo modo si riesce anche a stabilire un pochino meglio qual è, con più precisione rispetto a quelli che erano gli strumenti radio del tempo, che dicevano viene da là e basta, con più precisione qual è la posizione vera di questa sorgente. Una volta che si sa qual è la posizione di questa sorgente, di alcune di queste stelle radio, si vanno a fare le osservazioni nel visibile e a fare gli spettri di queste sorgenti. Una di queste, 3C273, che è una sorgente appunto che diventa famosa, e vedete lo spettro di questa sorgente. La striscia sopra è l'immagine, come quelle dei colori che vi ho fatto vedere prima, dove si vedono alcune righe più scure, che sono in questo caso righe di emissione, cioè la pellicola è stata impressionata di più, e quello di sotto è lo spettro di confronto delle lunghezze d'onda di laboratorio. Io non sarei capace di fare quel lavoro lì, di andare a riconoscere le righe, a me sembra tutto un po' grigino, però gli astronomi di qualche decennio fa erano bravi, io mi piace di più vedere i profili, ma non c'erano i computer allora come ci sono oggi. Hanno identificato queste tre righe che vedete segnate sopra, H beta, H gamma, H delta, sono tre delle righe più importanti dell'idrogeno in questa banda, e che si vedono spostate rispetto alla loro posizione in laboratorio, che è quella che vedete segnata qua sotto, e si vedono spostate parecchio verso il rosso. Questa è l'interpretazione. Vedete qua la tabella dell'articolo, non leggete di sicuro i numeri, ma ci sono un certo numero di righe che vengono identificate in quella posizione e tutte spostate della stessa quantità. Allora, chiaramente, se un oggetto, non potete, se spostate, state allontanando una galassia, tutte le righe di quella galassia devono avere lo stesso spostamento verso il rosso, no? Perché questo dipende dalla velocità della galassia rispetto a noi. Questa è un'immagine più chiara forse di questo spettro, e vedete che appunto tutte le righe sono spostate dello stesso redshift, dello stesso spostamento verso il rosso, e per cui che problema c'è? Questa è una galassia che si sta allontanando da noi. Perché questa scoperta è strana e non è stato facile fare questa identificazione all'inizio? Non tanto perché lo spostamento verso il rosso fosse tanto, perché c'erano oggetti così così spostati verso il redshift che si conoscevano già. Il problema è che questo oggetto era una stella, sembrava una stella, era proprio un puntino ed era molto luminoso. Allora, se voi lo spostate a quella distanza che corrisponde a quel redshift per la legge di Hubble, scoprite che si trova a 2 miliardi di anni luce, cioè molto lontano. Ma se è così brillante, vuol dire che questo oggetto è, lo vediamo così brillante, se è così lontano vuol dire che è luminosissimo. È un oggetto, e questa è la proposta fatta da Martin Schmidt, che dice questa è la spiegazione più diretta e meno discutibile che io ho trovato di questo oggetto, che veramente sia a 2 miliardi di anni luce, che sia lontano di noi, da noi a 50.000 km al secondo, cioè una velocità molto alta, questo diventa l'oggetto più brillante, intrinsecamente più luminoso che si conosca, 100.000 volte più luminoso di qualsiasi altro oggetto noto fino a quel momento lì. C'erano delle galassie che avevano quella distanza, 2 miliardi di anni luce, e quella velocità di allontanamento da noi, ma erano tutte molto più deboli di questa. Allora, assomigliavano la loro luminosità alle galassie qua dietro casa. Questo oggetto invece è, ripeto, 100.000 volte più luminoso di qualsiasi altro oggetto che si conosce. Per cui la difficoltà nell'interpretare questo come effettivamente un redshift, cioè un allontanamento, una galassia in allontanamento, era difficile da fare proprio per questi per questi motivi. E non solo, l'apparenza non era per niente quella di una galassia, ma sembrava una stella, cioè la galassia è un oggetto diffuso un pochettino con contorni non ben definiti, questo qua invece era proprio una stella. E lasciamo qua anche questo, andiamo avanti, che altri oggetti si scoprono? Si scoprono degli altri oggetti ancora più strani. Questo è un oggetto, una stella, che nella costellazione della Lucertola, Lacerta in latino, si chiama BLH. Gli oggetti che chiamati con due lettere maiuscole sono le stelle variabili. Le stelle variabili hanno tutta una loro classificazione, per cui si incomincia da A, A, B, A, C, eccetera, all'interno della costellazione. Questo è l'oggetto BL della costellazione della Lucertola, che è un oggetto variabile, per cui la sua intensità cambia nel tempo, e quando si va a fare lo spettro di questa stella si vede che lo spettro è quello là sopra che vedete. Le righe di assorbimento che vedete sono segnate in questo grafico qua sotto, sono tutte dovute all'atmosfera della Terra. L'atmosfera assorbe la luce a tutte le lunghezze d'onda che corrispondono alle frequenze del vapore acqueo, soprattutto dell'idrogeno, dell'ossigeno, tutti gli elementi che compongono la nostra atmosfera. E per cui sostanzialmente questo è uno spettro che non ha nessuna riga di assorbimento e nessuna riga di emissione, perché è una stella molto 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 strana, non è una stella normale. Da questo è anche una sorgente di onde radio, se ne scoprono altre simili a queste, e per cui vengono chiamati oggetto di tipo BLH o BL Lacerte. Anche questi sono oggetti molto strani, che non si capisce bene che cosa siano. Ovviamente gli astronomi cercano tutti gli oggetti di questo tipo. Una delle persone che più ha lavorato a questo catalogo è Margaret Burbidge, che col marito e altri ha costruito un catalogo di queste sorgenti, che venivano chiamate, forse non ve l'ho detto, quando Martin Schmidt le scopre, le chiama quasar, che vuol dire quasi stellar radio source, cioè sorgenti radio quasi stellari. Quasi stellari perché avevano la forma di una stella, però chiaramente non gli sembravano delle stelle, sembravano più delle galassie o degli oggetti un pochino strani, degli oggetti comunque molto luminosi, tant'è vero che Martin Schmidt ha anche la copertina di Time per questa scoperta, per cui ha notorietà anche col grande pubblico e non solo con gli scienziati. Verso gli anni 70-80 del secolo scorso, il numero di oggetti che hanno delle proprietà un pochino strane diventa sempre più grande. Vedete che ci sono gli oggetti di Seyfert, gli oggetti di BLH, le radiogalassie, i liner, le galassie con le righe larghe, i quasar, i QSO, gli OVV, Optically Violently Variable, Narrow Line X-ray Galaxy. Ci sono un sacco di oggetti strani con proprietà molto strane. Che cosa sono questi oggetti? Non lo sappiamo. Vediamo di capire quali sono le proprietà che caratterizzano un po' questi oggetti. E vediamo di guardarlo un pochino in dettaglio. La prima caratteristica che abbiamo visto, gli spettri con righe di emissione larghe. Vi ricordate le osservazioni di Seyfert? Vedete qua in questo grafico sono raccolti tanti, tanti spettri diversi. Vedete in alto lo spettro degli oggetti BLH senza righe né di emissione né di assorbimento, e poi ci sono degli oggetti che hanno delle righe larghe, come le galassie di Seyfert e le broadline, le radiogalassie con le righe larghe. E in particolare si notano due tipi diversi di queste galassie strane, che vengono classificate come galassie di Seyfert di tipo 1 e galassie di Seyfert di tipo 2. Ogni tanto gli astronomi hanno una fantasia enorme. E in particolare alcune righe, non entro nei dettagli, ma vedete che le righe sono scritte alcune con delle parentesi quadre, alcune con le parentesi, senza le parentesi quadre. Quelle con le parentesi quadre sono le cosiddette righe proibite, cioè che in laboratorio diciamo non è facile fare, ma le righe permesse invece hanno una larghezza molto diversa tra le Seyfert di tipo 1 e le Seyfert di tipo 2. Ma sostanzialmente queste righe sono più larghe di quelle che ci aspettiamo nelle galassie normali. Hanno, come vi dicevo, una luminosità elevatissima, 3C273 è 1000 volte più brillante di quello che si conosceva fino a quel momento lì, tant'è vero che per scoprire che veramente sono delle galassie abbiamo dovuto aspettare Hubble, cioè qualche decina di anni fa, che riesce a vedere questa luminosità enorme che viene dall'oggetto e intorno un pochino di emissione diffusa. Vedete che questi oggetti assomigliano alle galassie che avete visto normali, tra virgolette, ma la loro luminosità è veramente molto 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 maggiore, a volte molto maggiore della somma di tutte le stelle della galassia che lo ospita, per cui c'è qualcosa in questa galassia qua che fa più luce di 200.000 200 miliardi di stelle, ok? Avete 200 miliardi di stelle, mettete tutto insieme, queste cose sono più luminose. Possono essere luminose come 10 alla 24, cioè 1 alla 24 zeri, tutta l'energia consumata dalla Terra, cioè ogni secondo emettono 10 alla 24 volte o anche più tutta la Terra che noi consumiamo, tutta l'energia che noi consumiamo sulla Terra. Cioè sono delle macchine potentissime, enormi e incredibilmente così potenti. Hanno anche una strana forma. Vi ricordate 3C273, l'occultazione sulla Luna? Si scopre, andando avanti nel tempo con le osservazioni, con strumenti migliori, che effettivamente questa sorgente ha una sorgente centrale molto luminosa e poi un getto di emissione, una cosa che assomiglia proprio a una lancia che esce dal centro della sorgente e che si vede sia in ottico che in emissione radio. Questa sorgente appunto non è un unico punto, ma anche questa estensione. Come si fa a fare il getto ottico? Non è chiarissimo. Questo oggetto si è visto anche nei raggi X, questa è un'immagine molto più recente delle altre, e vedete che il getto X è più luminoso verso il centro e diventa invece più debole verso l'esterno, al contrario di quello che succede nel getto radio. E infatti, se mettete insieme getto a tante lunghezze d'onda diverse e colorate con colori diversi lunghezze d'onda diverse, vedete che il getto è al centro, emette molto più i raggi X, che sono colorati con un colore più verso il blu, e verso l'esterno emette più onde radio, visibile onde radio. Questo in qualche modo ci aiuta, è uno degli strumenti che usiamo per capire di che cosa è fatto, qual è la composizione del getto. Non siamo ancora oggi del tutto sicuri di che cosa sia composto questo oggetto, ma comunque è una struttura ben chiara e molto più grande della galassia che ospita questa sorgente. Si vedono anche oggetti strani come questa galassia che forse avete già visto, Centauro A, è una delle radiosorgenti più luminose. È una galassia molto vicina a noi, probabilmente il risultato di uno scontro tra due galassie, e vedete che su questa mappa c'è la mappa radio sovrapposta all'immagine ottica di questa galassia, e vedete che c'è proprio un getto perpendicolare a questo piano della galassia, che forse è il piano di una delle due galassie che si sono scontrate, e vedete questo getto che esce e che va a riempire questi due lobi che sono come dei palloncini che contengono questa emissione radio. Questo è lo stesso oggetto, un'immagine ingrandita al centro, vedete il getto anche in raggi X. Questa invece è un'immagine composita di tutta la galassia e riconoscete la striscia di polvere visibile in ottico e questi getti, e in azzurro, diciamo, è colorata l'emissione X, vedete che è una grande emissione, ben più grande di dove stanno le stelle della galassia. Vedete, questi getti arrivano ben al di là della dimensione delle stelle della galassia. Se andate a guardare con uno strumento che è capace di fare immagini molto risolte, perché guardare bene nel centro di questo oggetto, vedete che questo è l'ingrandimento di quel quadratino che vedete di là proprio al centro, vedete che il getto, il centro della galassia è qua, il getto incomincia proprio dal centro, è come se fosse, potete pensare a una canna che porta l'acqua a distanze molto lontane. C'è questa struttura che riesce a portare questo qualcosa che emette, che sono probabilmente elettroni molto, molto veloci, che emettono poi le onde radio che vediamo a grande distanza dal centro dove si è formato. Alcuni di questi oggetti sono variabili, come vi dicevo, per esempio BNLH. Qua sono riportate alcune di quelle che si chiamano curve di luce, cioè l'intensità della sorgente in funzione del tempo, e vedete che sono tutti oggetti molto variabili, ma con variabilità irregolare, non variabilità periodiche. Di solito se una variabilità è periodica si può pensare che siano due oggetti in orbita l'uno intorno all'altro, per cui uno vede sostanzialmente l'eclissi di una delle due sorgenti. Date però il tempo che trascorre da quando una sorgente è debole a quando diventa molto brillante, si può utilizzare questa misura per ricavare, per stimare in qualche modo la dimensione della regione che emette. E questo perché? Perché siccome noi dobbiamo vedere questa variazione, bisogna che le onde che vengono emesse, che noi vediamo a tempi diversi, siano coerenti, perché se l'emissione è molto grande, varia a tempi diversi, noi vediamo il risultato di una media, diciamo, di tutte queste variazioni, per cui non possiamo vedere una variabilità. Allora, se l'oggetto diventa, raddoppia la sua luminosità in un tempo di un minuto, vuol dire che la luce per attraversarla deve impiegare meno di un minuto. Allora, dal tempo di variabilità moltiplicato per la velocità della luce, troviamo una stima delle dimensioni dell'oggetto. Non è una vera misura, ma è quello che si chiama limite superiore, cioè l'oggetto che ha prodotto quella variazione di luminosità deve essere più piccolo di quelle dimensioni. E si vede che le dimensioni di questi oggetti qua sono piccolissime, sono dell'ordine dell'orbita dei pianeti intorno al Sole, cioè sono cose veramente molto piccole anche su scala galattica. Molti sono stati scoperti attraverso l'emissione radio, come vi dicevo, vi ricordate quelle due scatole che avevamo visto prima, no? Di questa radio sorgente? Questa è la galassia, un'altra immagine di questa galassia che stava a metà tra le due scatole, con radiotelescopi più nuovi con cui possiamo costruire l'immagine di questa radiogalassia, oggi sappiamo com'è fatta. Questa è un'immagine della radiogalassia e vedete che effettivamente c'erano due sorgenti ben separate che stavano ai lati della galassia. La galassia sta qua, i 200 miliardi di stelle stanno dentro in questo puntino qua, questo è il centro della galassia, e questi getti e questi lobi radio sono decine, centinaia di volte più grandi della dimensione della galassia, per cui è una struttura enorme. E osservandola anche in raggi X vediamo che questa sorgente è avvolta da gas caldo che emette raggi X, e per cui è un gas che ha una temperatura, come dicevamo, di qualche milione di gradi, che avvolge tutta questa sorgente. Però vedete che c'è un po' di struttura anche all'interno di questa palla di gas, e vedete che ci sono quelle due sorgenti che si chiamano hotspot, punti caldi, che probabilmente, che si vedono anche nell'immagine radio, e che è probabilmente il punto dove arriva questo oggetto. Come adesso, parlare anche di come sono fatti i getti mi richiederebbe un'altra lezione intera, ma sostanzialmente si pensa che ci sia qualche cosa, per esempio un campo magnetico, che tiene confinato questo oggetto in maniera da poter portare l'energia a distanze così, così lontane dal centro. Si è scoperto che gli oggetti più strani, più peculiari, sono proprio quelle galassie che sembrano più normali, cioè le galassie ellittiche che sembrano noiose, sferiche, vecchie, che non fanno più niente. Invece in realtà galassie come per esempio M87, che ha proprio questa apparenza assolutamente qualsiasi, hanno delle emissioni radio spettacolari. La galassia è un puntino grande come la luce di questo che io riesco a fare quando riesco con questo pointer. tutta questa struttura è la mappa radio della galassia. Adesso vi faccio vedere un ingrandimento della zona che lì è colorata di rosso, e questo è l'ingrandimento della zona rossa, cioè di quel pezzettino lì, e vedete bene il getto che parte dal centro e che va a riempire tutta questa zona di emissione radio. Il getto di M87 è uno dei getti più studiati, perché questa galassia è abbastanza vicina a noi, per cui si riesce a studiarlo in dettaglio. Io ho un collega che ha studiato quasi solo il getto di M87 in tutta la sua vita, e vedete che appunto anche qua abbiamo l'immagine radio, l'immagine ottica e l'immagine X, e vedete che non sono proprio uguali, e vedete diverse componenti. Per esempio questa è stata seguita per parecchi anni, e per cui in qualche modo si vede come il getto, come si sviluppa, come si forma, e tutte queste vari grumi di emissione che si spostano lungo il getto, per cui si può in qualche modo studiare un pochino di più il dettaglio di che cosa compone questi oggetti. Molti di questi quasar si trovano in galassie ellittiche, e vedete, queste sono tutte immagini a falsi colori, in bianco e blu è l'immagine in luce visibile, per cui vedete la galassia fatta dalle stelle praticamente, e in giallo e arancione è l'emissione radio, e vedete quanto la galassia è quel pallino che c'è in mezzo, un pochino diffuso, si vede che è una galassia, ma l'emissione radio vedete quanto è più grande dell'oggetto fisicamente dove stanno le stelle. Questi oggetti radio a volte possono diventare delle cose molto, molto anche belle da studiare. Per esempio, vedete in questo caso la galassia sta, dove sta la galassia? Sta esattamente in mezzo, lo vedete che c'è un piccolo spaziettino qua? La galassia sta qua, e il getto è esattamente come tutti gli altri, ma si pensa che questa galassia stia viaggiando all'interno di un ammasso di galassie, per cui dove c'è del gas molto molto tenue, per cui ce n'è poco, per cui la galassia riesce a passare tranquillamente, ma i getti radio in qualche modo vengono piegati dallo spostamento, come quando c'è il vento, no? I capelli o le orecchie del cane che va sul treno rimangono indietro, no? Ecco, la galassia si sta spostando e i getti rimangono indietro. A volte sono così piegati che sembrano quasi uno solo, mentre invece vedete, come in questo caso, sono proprio due getti quasi ripiegati completamente. Vi ho messo di fianco la Luna, non tanto perché c'entri la Luna, ma per darvi un'idea delle dimensioni di questo oggetto. Questa è la Luna in scala, per cui se noi avessimo degli occhi radio, vedremmo cose di questo genere in tutto il cielo, veramente di dimensioni angolari anche molto molto grandi, e infatti sono tra le sorgenti più grandi anche fisicamente che troviamo nell'universo. Vi dicevo della variabilità, questa forse è una cosa un pochino complicata da studiare, questo è l'insieme di tante misure fatte a tante frequenze diverse. Mentre tutti gli spettri che vi ho fatto vedere prima erano tutti spettri nella banda del visibile, questo invece è uno spettro che va dalle onde radio fino ai raggi X, gamma e oltre. Gli oggetti di tipo BL Lacerte, di tipo BLH, hanno questa caratteristica di avere emissioni a tutte le lunghezze d'onda e descritte da queste due campane, sostanzialmente. E questa è una delle interpretazioni che sono state fatte, e vedete qua un modello dove questo è un modello teorico, tra l'altro sviluppato da colleghi proprio dell'Osservatorio Astronomico di Brera, e vedete che appunto queste due campane si possono a volte spostare nel piano della distribuzione dello spettro, e si pensa che questa emissione sia proprio dovuta a, non so se li vedete qua su in alto, vedete tante barrettine, sono tutte queste emissioni, questi piccoli blob che abbiamo visto nel getto di M87 per esempio, che partono dal centro e a volte si scontrano andando avanti in questo getto e producono queste diverse emissioni che noi misuriamo. Questo è un lavoro molto complesso, da partire da misure magari fatte a frequenze diverse, in tempi diversi, e cercare di interpretare che cosa possa averle provocate. Molti di questi oggetti hanno anche quello che si chiama, è stato un periodo che erano diventati molto famosi, questi moti superluminali. Cosa vuol dire moti superluminali? Vi ho detto che i getti sono stati osservati per tanti anni e vedete, per esempio, questo è sempre il getto di M87 e vedete ad anni diversi, 94, 95, 96, 97, 98, vedete che cambia la forma del getto, perché c'è proprio questa pallina di emissione che si sposta. Qua di fianco invece è una sorgente, un'altra sorgente sempre col getto, vedete anche qua che sembra che questa emissione si stia allontanando dal centro. Vi faccio vedere questa, la sequenza di queste immagini montata come film. Se vedete là in alto vedete il tempo che passa e vedete che vediamo se riesco a farla ripartire. Se la guardate sembra proprio che si veda le varie componenti che si allontanano dal centro nel tempo. Se voi andate a misurare lo spostamento di queste componenti, di quanto si spostano nel piano del cielo, vi sembra che si allontanino dal centro, che siano emesse queste componenti a una velocità che è maggiore della velocità della luce. E questo per un po' è stato interpretato come una cosa molto strana, perché noi sappiamo che la luce è la velocità massima a cui può viaggiare qualsiasi cosa, e anzi, può viaggiare la radiazione, se poi prendete una particella, anche solo un elettrone, non arriverete mai a farlo viaggiare alla velocità della luce, e per cui questo è un limite massimo, potete arrivare molto vicino ma non arrivare proprio alla velocità della luce. E qual è l'effetto che in realtà si ha? Adesso, senza entrare nella geometria, nei seni e nei coseni, sostanzialmente quello che accade è che, vedete qua nell'immagine, A è il centro della galassia e B è questa pallina di emissione che si sta spostando. In realtà noi lo vediamo come se si spostasse nel piano del cielo. Quando voi guardate il cielo sembra proprio che sia una sfera che ci circonda, no? Per cui tutto quello che noi vediamo in cielo ci sembra che avvenga alla stessa distanza ed esattamente perpendicolare a noi. Quello che succede in questi casi invece è che questi getti sono puntati, questi che danno effetti superluminali, sono puntati quasi nella nostra direzione. Non sono esattamente nella nostra direzione, ma quasi, ad angoli molto piccoli. Quello che noi vediamo perciò è la proiezione di questo spostamento sul piano del cielo. Ma quello che succede è che, siccome la velocità di questi getti, delle particelle di questi getti, è altissima, in realtà è molto vicina alla velocità della luce, in realtà quando noi vediamo l'emissione in B, B non è lontano quanto A da noi, perché B si è avvicinato a noi di una quantità che è molto vicina ad aver viaggiato alla velocità della luce, perché questi viaggiano a una velocità prossima a quella della luce, e per cui in realtà deve fare meno strada. Per cui a noi sembra che si sia spostato nel piano del cielo di tanto, ma in realtà la luce di B ha dovuto fare meno strada per arrivare a noi, e per cui è un effetto di relatività generale in qualche modo, ma che è spiegabilissimo, e a noi sembra che si muova così tanto, ma di fatto si muove a velocità molto elevate, ma non a velocità superiori a quelle della luce. Vi ho messo di tanti ingredienti, tante cose molto diverse l'una dall'altra, immagino che sarete anche un pochino confusi, e questa è l'immagine che mi ha fatto vedere un collega che io lavoravo da poco per spiegare questo tipo di oggetti. E immagino che voi siate nelle condizioni di questi, sono anche questa è l'immagine di Hokusai, adesso poi con internet si trova per fortuna tutto, perché mio collega ce l'aveva prima dell'epoca in cui si potevano trovare facilmente le cose, e sono riuscita a recuperarla. Questi sono dei monaci ciechi che stanno studiando un elefante. Allora, se voi li guardate, i monaci vanno a toccare questa bestia che hanno trovato nel giardino. E uno dice, è molto sottile e filamentoso. E un altro dice, no, ha dei getti molto lunghi, che io lo vedo, capisco benissimo, è sottile e molto molto lungo, ha dei getti molto lunghi. Un altro dice, no, ha uno spettro molto liscio, non ha né righe di emissione né di assorbimento. E un altro quassù invece dice, no, ha un sacco di righe di emissione, perché lo vedo che si muove tanto. Allora, ciascuno di questi monaci guarda l'elefante da un punto di vista diverso. Quest'altro dice, no, bel tronco qua, una cosa molto grande, perché lo sento, è gigantesco. Ciascuno lo sta guardando da un punto di vista diverso e non si rendono conto che è un'unica bestia, un unico elefante. Questo è stato lo sforzo che gli astronomi hanno fatto per cercare di prendere tutte queste osservazioni che vi ho raccontato con osservazioni fatte in tempi in realtà un pochino diversi, ma in luce c'erano tutte, per costruire quello che si chiama modello unificato. Modello unificato è per mettere insieme tutte queste informazioni che abbiamo visto e vedere se si riesce a costruire un'immagine di quello che è il motore che produce tutte queste immagini. Sappiamo perciò che questi oggetti emettono a tutte le lunghezze d'onda, perché li abbiamo visti guardando in qualsiasi lunghezza d'onda. Sappiamo che sono molto luminosi. In realtà ci rendiamo conto che quelli che hanno i getti, quelli che hanno l'emissione radio, che è una delle prime caratteristiche che sono state viste, sono solo 1 su 10. La maggior parte di questi oggetti con emissione radio sta in galassie ellittiche, ma sono pochi, ce ne sono molti di più che hanno le stesse proprietà di variabilità, di intensità, eccetera, che assomigliano alle galassie di Seyfert e che stanno nelle galassie spirali. E sono la maggioranza, sono il 90%. Come possiamo pensare allora di costruire questo oggetto? E l'idea che hanno avuto alcune persone, in particolare Antonucci, e poi successivamente un articolo molto importante di Uri e Padovani, hanno avuto questa immagine. Questi oggetti stanno al centro di una galassia. C'è qualche cosa che sta al centro, che è una singolarità, intorno a cui c'è un oggetto molto particolare con una forza di gravità molto alta, intorno a cui la materia va a cadere formando una specie di disco, quello che si chiama disco di accrescimento. Voi sapete che man mano che anche la nostra galassia tende ad avere una forma a disco perché ruota, no? Le cose che ruotano, che si formano, tendono ad appiattirsi. Qui questa è una forma naturale che può assumere la materia cadendo verso il centro e alcuni possono avere un getto che parte dal centro e che va verso il fuori. E le caratteristiche diverse sono dovute soprattutto al fatto, alla posizione da cui io vado a guardare questo oggetto. Per cui se vado a guardarlo direttamente lungo l'oggetto radio, vedo un oggetto di tipo BLAC, questi strani che non hanno righe di emissione, e non vedo perché vedo praticamente come se puntassi una lampadina nei vostri occhi, vedo solo la luce della lampadina, vedo solo l'oggetto e non vedo le righe della galassia. Se appena appena mi sposto vedo queste radiogalassie, questi oggetti con un oggetto con i moti superluminali che ha un angolo molto vicino al nostro angolo di vista. Man mano che mi allontano, sono angoli di vista sempre più grandi, vedo questi oggetti con le righe larghe, con la variabilità, eccetera. Quando arrivo esattamente nel piano del disco, vedo le radiogalassie come questa, il Cigno A, eccetera, che hanno questi due lobi molto grandi in cui vedo bene il getto nel piano del cielo. Questo è un modello che, a grandi linee, ha spiegato abbastanza tutte le caratteristiche che abbiamo potuto vedere. Nel 1990 Blanford pubblica questo articolo, mi piace molto perché è molto chiaro come rappresentazione, anche se ovviamente la grafica è un pochino vecchia, e dove si vede la galassia in centro con i getti e i due lobi radio, con una dimensione molto grande, di qualche milione di anni luce. Andando sempre verso il centro si vede la galassia e a volte si vede il getto radio. questa è proprio la galassia fatta da tutte le centinaia di miliardi di stelle. Andando più all'interno si arriva a una zona dove c'è del gas e zone di formazione stellare. Il nucleo è ancora all'interno. Tutte queste stelle si muovono, è tutto in rotazione intorno al centro della galassia. Andando ancora all'interno si trovano delle zone che sono quelle che si pensa emettano queste righe di emissione che vediamo in questi oggetti. E c'è una zona che si chiama coro molecolare, una zona dove ci sono sostanzialmente della polvere. La polvere è come quella che possiamo pensare alla polvere di casa, no? della fuliggine, strutture di molecole un po' complesse che stanno intorno, e per cui questa zona a forma di ciambella sostanzialmente è una zona opaca che assorbe la radiazione che c'è al centro. Che cosa c'è al centro di questa ciambella? Ci sono queste piccole regioni disegnate come pallini che si muovono, sono molto vicine al centro, si muovono molto rapidamente. Queste sono le zone che fanno le righe larghe, sono quella spiegazione che vi dicevo all'inizio di questo effetto Doppler di allargamento della riga di emissione. E qua vedete, siete all'interno del toro molecolare che è disegnato qua. Andando sempre più al centro si vede un altro piccolo disco di accrescimento, il disco di accrescimento, proprio quello dove la materia arriva intorno a cadere sul nucleo centrale, e vedete qua ci sono queste nubi ancora di materia intorno, e proprio al centro del disco c'è il motore di tutto quanto, e è un buco nero. Ed è il buco nero che è quello che attraverso la sua forza di gravità riesce a produrre tutti questi effetti che noi abbiamo visto prima. È vera questa cosa qua? È vero questo modello? Non so, nessuno di noi è mai andato al centro di una galassia per poterlo misurare, però molte cose sono ben descritte da questo tipo di modello. Abbiamo visto che ci sono le regioni che hanno le righe larghe, delle regioni che fanno le righe strette, e l'idea, per esempio, è questa zona di materiale freddo che oscura la vista, come potrebbe essere per esempio quella di Centauro A. In pratica, che cosa troviamo? Che se vediamo questo toro, questa ciambellina che sta all'interno, e guardiamo l'oggetto di fianco, non vediamo le righe larghe, perché le righe larghe sono prodotte da delle piccole regioni che stanno all'interno del toro. E per cui se noi guardiamo la ciambella di lato non vediamo l'emissione di queste righe, e queste sono le galassie di Seyfert di tipo 2, che abbiamo visto che avevano righe larghe ma non larghissime. Se invece lo vediamo un po' inclinato, vediamo le Seyfert di tipo 1, cioè quelle con le righe larghe, perché vediamo dentro alla ciambella. Se invece vediamo proprio di piatto l'oggetto che ha questa emissione a getto che punta verso di noi, non vediamo più niente perché siamo abbagliati dalla presenza del getto. Ve lo faccio rivedere in un altro modo, giusto per darvi un'idea, e vedete le regioni di tipo 1 riescono a vedere fino dentro della zona di emissione delle righe larghe, mentre, e per cui lo spettro ha le righe larghe, mentre le regioni di tipo 2 non le vediamo e possiamo vedere soltanto vediamo le righe strette, e possiamo cercare di vedere le righe larghe solo attraverso una misura che si chiama di polarimetria, cioè con degli strumenti che vedono la polarizzazione della luce, come gli occhiali Polaroid, che non vi fanno vedere i riflessi, ma questo e attraverso, perché la luce riflessa si polarizza. Allora, se andate a guardare la luce polarizzata, potete cercare di guardare. È come usare uno specchio, un periscopio per andare a guardare dentro nel buco della ciambella, e potreste vedere, in effetti alcune osservazioni sono state fatte, per esempio in questo oggetto, che guardando la luce polarizzata si vedono di nuovo le righe larghe. Per cui questo darebbe sostegno all'idea che la forma, in qualche modo, dell'oggetto centrale sia questa, mentre guardando direttamente lungo il getto non vediamo praticamente più nulla. Questo di nuovo sono i getti, e questa qui è una ipotesi di linee di campo magnetico attorcigliate che riescano a mantenere questa struttura che, ripeto, viaggia a parecchi milioni di anni luce a partire dal centro, per cui sono delle strutture che riescono a tenere collimata questa emissione per distanze molto grandi. Quali altre evidenze abbiamo di questa cosa? Per esempio, vediamo questi anelli di materiale molecolare al centro delle galassie. Queste sono immagini dell'Hubble Space Telescope, vedete che si vedono proprio queste zone di gas che assorbe. Questo è un altro oggetto, di questo abbiamo studiato noi le immagini X, per esempio, e vedete bene che dall'immagine di Hubble si vede un anello di materia che circonda il centro. In questo oggetto sappiamo anche che c'è un getto, questo è il getto visto in raggi X, e sembra addirittura che il getto riesca a scavare dentro nel gas caldo delle cavità in maniera da poter passare meglio e portare all'esterno la materia. Altre cose che possiamo vedere, per esempio, è osservando galassie, per esempio la galassia M87 di cui vi parlavo prima, se voi misurate le righe di emissione della galassia in due zone opposte rispetto al centro della galassia, vedete che una delle righe si allontana e l'altra si avvicina a noi, proprio come se ci fosse del gas in rotazione intorno al centro, e potete misurare anche la massa, la velocità di questo spostamento, e data la velocità di movimento di questo gas intorno al centro, potete stimare la massa dell'oggetto che ci sta all'interno. Per esempio, nel caso di M87 si stima che la massa sia di 10 miliardi di volte la massa del Sole. Un oggetto di 10 miliardi di volte la massa del Sole non può essere altro che un buco nero. E noi oggi sappiamo e pensiamo che ci sia un buco nero all'interno di ogni galassia. Questo è il rapporto, per esempio, tra una proprietà che misura la dimensione della galassia e la massa del buco nero che essa contiene. E per cui sappiamo che masse più grandi contengono buchi neri più grandi, masse più piccole e galassie più piccole contengono buchi neri più piccoli. E perciò tutte le galassie hanno un buco nero? Pensiamo di sì, anche se non siamo andati a prenderle tutte quante. E perciò anche la nostra galassia ha un buco nero? Vediamo, questa è la Via Lattea in varie rappresentazioni. Come facciamo a vedere se c'è un buco nero al centro della nostra galassia? Possiamo per esempio andare a studiare la posizione di alcune stelle, possiamo andare a studiare in infrarosso, per esempio, perché c'è del gas, della polvere che ci impediscono di vedere esattamente nel centro della galassia, e questo è stato fatto, queste stelle sono state seguite per una decina d'anni, e se vedete è stata proprio rintracciata la traiettoria di tutte queste galassie. Ovviamente ci sono molte incognite, la distanza esatta tra noi e il buco nero, l'inclinazione di queste orbite sul piano del cielo, per cui potendo studiare più di una stella, tutte queste incognite si risolvono. E che cosa abbiamo visto? Sempre attraverso la rotazione intorno al centro e per esempio dalla legge di Keplero, più corto è il periodo e più grande è la massa dell'oggetto che è contenuto, la massa del buco nero all'interno della nostra galassia non è tanto grande, è solo 4 milioni di volte la massa del Sole. Quella di M87 è 10 miliardi di volte, la nostra è solo 4 milioni. E per cui sappiamo che c'è un buco nero all'interno della nostra galassia. Volevo dirvi qualche cosa, per cui che cosa sono gli AGN? Sono galassie a distanze cosmologiche, arrivano a distanze molto alte e hanno effettivamente una luminosità altissima, cioè è vero quello che diceva Martin Schmidt nel 63, sono oggetti strani perché hanno una luminosità 100.000 volte più brillante di una galassia. E come si nutrono, come producono questa energia? Attraverso l'energia gravitazionale del buco nero centrale, che si mangia un po' di materia circa un sole alla settimana o un sole all'anno, a seconda di chi mangia di più e chi mangia di meno, e una parte di questa energia viene utilizzata per produrre tutta l'emissione che vediamo, i getti, eccetera, eccetera. Sappiamo molto di questi oggetti violenti, ma non sappiamo ancora, per esempio, tutto di come si formano i getti, di come estrarre l'energia, di come lanciare questi getti di materia. Vi avevo detto che vi avrei detto due cose di cosmologia, ma ve le dico brevissimamente vista l'ora, e vi dico solo che abbiamo scoperto degli oggetti che hanno probabilmente due buchi neri all'interno e che potrebbero essere anche in rotazione tra di loro, uno intorno all'altro. Questo potrebbe essere dovuto allo scontro tra galassie diverse, e questo potrebbe darci un'idea di come si formano anche i buchi neri, perché l'altra cosa che non sappiamo è come costruire nel tempo a disposizione degli oggetti così grandi. E una delle possibili risultati di questa rotazione di due buchi neri uno intorno all'altro è quello della produzione di onde gravitazionali, che è una delle frontiere dell'astronomia del futuro e che gli strumenti finora sulla Terra non sono riusciti a vederle, però ci sono in programma alcune missioni che dovrebbero essere in grado di vedere questi oggetti. Sono sonde cosmologiche perché ci permettono di arrivare a distanze molto, molto lontane, di andare a guardare com'era l'universo, diciamo, indietro nel tempo. Riusciamo a vedere questi oggetti fino a quando l'universo aveva poche centinaia di milioni di anni, un miliardo di anni, e per cui molto all'inizio. E ultimamente si scoprono oggetti sempre più lontani e per cui diventa sempre più complicato capire come si possono essere formati degli oggetti così grossi in un tempo così breve. E vabbè, questa è un'immagine, questo ve lo posso saltare. E sappiamo che la maggior parte degli oggetti che vediamo in campi profondi fatti con i satelliti X, questo è un campo di XMM Newton e questo è un campo di Chandra, la maggior parte di queste sorgenti che vedete in questi campi sono quasar, sono nuclei di galassie ad altissimo redshift, e per cui attraverso queste misure si può arrivare praticamente alla fine dell'universo, e chissà che possiamo scoprire, possiamo finire con una citazione di Richard Feynman, uno dei fisici più famosi, più divertenti e più bravi che abbiamo avuto, e che dice che quando la situazione comincia a diventare complicata vuol dire che stiamo per scoprire qualcosa di nuovo. Qui speriamo che di essere arrivati a un punto complicato abbastanza perché si capisca qualche cosa di nuovo anche di questi oggetti strani, potenti, e di cui spero di avervi stuzzicato, se non altro, la curiosità, imparare qualcosa di nuovo. Grazie.